www.redigio.it e la storia continua. Nella casa e nella corte, l'educazione dei figli. Se nella prima infanzia maschi e femmine vengono allevati e istruiti tra le mura domestiche, poi per i giovani rampolli della nobiltà si aprono le porte del palazzo, qualunque sia la carriera prescelta. L'educazione dei figli costituisce uno degli elementi centrali della vita coniugale degli aristocratici nell'età merovingia. La responsabilità e le decisioni in proposito sono a carico secondo l'età del bambino, di uno dei due genitori. L'istruzione vera e propria, intesa come apprendimento che prepara alla vita di adulto e a una carriera, incomincia di solito intorno ai 7-8 anni. E nell'attesa di questa età è la madre a prendersi cura del bambino, con l'aiuto, come si conviene, a una famiglia aristocratica di qualche anche domestica. Appena nato, infatti, il bambino è affidato a una nutrice che lo allatterà fino ai 3 anni, ben più a lungo di quanto non accada oggi. Tuttavia, nonostante l'aiuto delle domestiche, le donne nobili hanno l'obbligo di dirigere personalmente un importante aspetto dell'educazione dei loro figli, la formazione ai rudimenti dell'istruzione religiosa e alle regole della vita cristiana. Fondamentalmente, nulla più di qualche consiglio sul comportamento da tenere e l'insegnamento mnemonico delle preghiere elementari. Ma se si tratta di figli e femmine, il compito educativo delle madri non si limita a questo. Si aggiunge la trasmissione dei compiti e dei doveri femminili che tutte le donne devono conoscere, prima di divenire a loro volta mogli, madre e padrone di casa. Pregando si impara. Compiuti i 7 anni, mentre le femmine restano in casa con la madre fino al matrimonio, i maschi passano in altre mani per seguire un'educazione fisica e intellettuale. È in questo momento della loro vita che intervengono i padri, e anche questi ultimi delegano l'educazione dei figli, ciascuno secondo le proprie ambizioni, e spesso si tratta di un lavoro in due tempi. Si comincia in casa tramite l'affidamento del bambino a un maestro privato, oppure lo si manda a scuola. Ma le vecchie scuole municipali, pubbliche, insediate nella città, sono scomparse con il crollo dell'impero romano. Ora ci sono le scuole parrocchiali, gestite da clero e dalla supervisione del vescovo. Si imparano poche cose, ma importanti, soprattutto a leggere, e lo si fa con l'aiuto del Salterio, il libro delle preghiere. Si fa tutto con il suo ausilio, lo si impara leggendo a voce alta, allo scopo di facilitarne la memorizzazione. E poi ci si esercita a cantare, perché spesso le preghiere devono essere cantate. Qualcuno impara anche a scrivere. Usa una tavoletta di legno, rettangolare, ricoperta di cera, nella quale, guidato dalla mano del maestro, comincia a incidere le lettere con uno stilo appuntito fatto di ferro o di osso. Quelli che studiano e quelli che combattono. In un secondo tempo, terminata l'educazione primaria, verso i 10 anni, si apre la seconda fase che contempla due strade, o l'avviamento alla carriera civile o l'avviamento alla carriera ecclesiastica. Entrambe per i grandi aristocratici comportano la possibilità che i loro figli intrattengano rapporti con il re e con la corte. E proprio le corti dei sovrani merovingi, infatti, saranno privilegiati luoghi di incontro tra le élite delle due etnie, quello di origine franca e di quella gallo-romana di origine latina. I franchi, dediti secondo i loro costumi alla professione delle armi, preferivano per i loro figli una carriera militare, i gallo-romani, dotati invece di cultura letteraria e giuridico-amministrativa di origine latina, preferivano la prosecuzione di un'educazione di tipo letterario e religioso, che permetteva spesso di essere reclutati tra i quadri dirigenti della Chiesa. E l'educazione militare era fatta di esercizi fisici come l'equitazione, l'uso delle armi e la caccia, attività che uniscono finalità pedagogiche e ludiche. Allora, come oggi, il gioco era una componente importante della crescita dei bambini. Scavi archeologici effettuati nelle necropoli di epoca merovingia hanno portato alla luce bambole in terracotta o avorio raffigurati guerrieri e cavalli, armi e armature in miniatura adatte ad essere maneggiate e indossate da bambini. Erano esercizi che cominciavano già nella casa del padre, sotto la sua guida o sotto quella dei guerrieri della sua guardia privata, e proseguivano a corte guidati da un grande aristocratico che assumeva la tutela del ragazzo e lo introduceva presso il re. Così avveniva il reclutamento dei giovani aristocratici a palazzo, senza regole precise. Si trattava spesso di sfruttare le conoscenze di amici di famiglia che avevano il privilegio di vivere in comunione con il sovrano. I più fortunati terminavano il loro percorso educativo, sarebbero entrati a far parte della trastis del re in qualità di antrustiones, così erano definiti i suoi membri. Si tratta della sua guardia personale, dei suoi fedelissimi armati, è un po' quello che per gli imperatori romani erano i pretoriani, il maestro del palazzo. Ma non dobbiamo pensare tuttavia a rozzi barbari capaci solamente di maneggiare la spada. Cultura e buone maniere facevano parte dell'etichetta di corte e non erano perciò di esclusivo dominio dei discendenti dei latini. Infatti, la carriera tra i quadri amministrativi del regno non era meno ambita di quella militare e anche questo era la corte, una scuola di quadri che formavano funzionari al servizio del re. E tra i compiti dei giovani vi era ad esempio quello di servire la mensa reale come coppieri o come mapparii, cioè coloro che alla fine del pasto porgevano al re la salvietta con cui nettarsi le mani. Alcuni studiavano per divenire notai, tesorieri o giurisperiti, e i più fortunati avevano un giorno amministrativo una provincia del regno in qualità di conti. A corte la supervisione dell'educazione dei giovani era affidata al maestro di palazzo. Si trattava di un personaggio importante e anche quando appartiene all'etnia franca, difficilmente la sua cultura è inferiore a quella degli aristocratici gallo-romani. È il caso di Gogone, che è entrato in servizio del re Sigeberto nel 565 fu precettore del giovane Childeberto II e la regina Brunilde lo impegnò addirittura come cancelliere. Sappiamo che scrisse poesie e opere retoriche e di lui sono state conservate 4 lettere che ne testimoniano la cultura. Ed era a questo genere di personaggi che a volte i genitori si rivolgevano. Poiché si occupava anche dell'educazione dell'erede al trono e poiché da loro dipendeva l'organizzazione della vita di corte. Affidargli i propri figli era garanzia di sicura vicinanza al re. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.